Buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito, visto che cerco di recuperare qualche minuto, con una domanda a cui ha già dato in parte risposta chi mi ha preceduto, il dottor Amanti. Allora, perché e in che modo ISPRA si occupa di dissesto idrogeologico? Ve l'ha già detto il dottor Amanti, la tematica del dissesto idrogeologico è una di quelle su cui ISPRA è fortemente impegnata da sempre, fin dalla sua istituzione, e lo fa con attività che sono di supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e con attività che svolge al proprio interno con la raccolta, elaborazione e produzione di nuovi dati che sono finalizzati all'implementazione continua del quadro sul dissesto idrogeologico nel nostro territorio. Questi dati poi vengono messi a disposizione di tutti gli utenti che possono ovviamente liberamente usufruirne. Vi ha già parlato il dottor Amanti del progetto CARG, della piattaforma Idrogeo, che sono due importanti progetti che sono stati sviluppati in ISPRA proprio sulla tematica del dissesto idrogeologico. Quello su cui io voglio invece puntare la vostra attenzione è lo sviluppo e l'implementazione continua in ambito ISPRA della piattaforma RENDIS, che è il repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo. La piattaforma RENDIS attualmente è sviluppata su due sezioni parallele, tra loro fortemente interconnesse. La prima sezione è quella storica, diciamo, quella che è nata nel 2000, la versione primordiale nel 2000 e poi con le versioni più strutturate a partire dal 2005, con l'emanazione del DL180, quindi il decreto Sarno, che ha attribuito all'ISPRA il compito di occuparsi del monitoraggio degli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico. La piattaforma è stata ovviamente ulteriormente implementata nel corso di tutti questi anni e negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato ad acquisire all'interno della piattaforma anche i progetti, i dati dei progetti di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati però da altre amministrazioni dello Stato e in particolare gli interventi cosiddetti DAIT, quelli finanziati dal Ministero degli Interni, gli interventi della Protezione Civile, gli interventi del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Casa Italia, per un numero totale di interventi acquisiti che supera i 25.000 e un importo totale che supera i 17 miliardi di euro già finanziati. Oltre a questa sezione, ne abbiamo sviluppata un'altra a partire dal 2015, la sezione istruttorie, in conseguenza dell'emanazione del primo DPCM Criteri, che è stato attualmente sostituito, aggiornato e sostituito con il DPCM del 27 settembre 2021, che è il DPCM che stabilisce criteri di priorità di ammissibilità a finanziamento da parte del MASE di nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con assegnazione di questi finanziamenti alle regioni e province autonome, ovviamente. Secondo quanto stabilito dal DPCM, ISPRA si deve occupare della gestione delle attività istruttorie che portano poi al finanziamento attraverso il caricamento online sulla piattaforma ISPRA della scheda istruttoria definita da DPCM e caricamento anche dei relativi elaborati progettuali. Dal 2021 ISPRA gestisce anche le attività istruttorie finalizzate al medesimo fine, per gli interventi finanziati dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi noi ad oggi abbiamo quasi 1.300 schede istruttorie che gestiamo sulla nostra piattaforma RENDIS per un importo totale degli interventi, un importo totale richiesto per la realizzazione di nuovi interventi che supera i 3,6 miliardi di euro. Come vengono gestiti tutti questi dati, è una grande mole di dati. La gestione nella piattaforma Rendis è fatta utilizzando solamente prodotti open source, sia per quanto riguarda il geodatabase server che viene gestito attraverso dei geodatabase relazionali, quindi Postgres, e attraverso la sua estensione spaziale PostGIS, sia per quanto riguarda l'interfaccia web server, che come vedete nella figura che vi ho riportato, viene gestita attraverso diversi software. I dati contenuti all'interno della nostra piattaforma hanno diverse origini e la piattaforma è stata implementata per accogliere le caratteristiche dei diversi dati che noi stiamo acquisendo, perché ovviamente a seconda della provenienza del dato, il dato ha diverse caratteristiche tecniche anche di tipo informatico, se volete, per cui abbiamo dovuto adattare la nostra piattaforma per poter acquisire però tutti questi tipi di dati e gestirli in maniera omogenea all'interno della piattaforma. Vi dicevo, abbiamo i dati degli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente, quelli dal Ministero degli Affari Interni e Territoriali, Protezione Civile, Dipartimento Casa Italia. Attualmente stiamo acquisendo i dati degli interventi di difesa del suolo finanziati dal Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali e da circa un anno abbiamo avviato una collaborazione con il MEF, per la quale attraverso la banca dati BIDAP abbiamo in Rendis un aggiornamento automatico con frequenza settimanale sullo stato d'avanzamento di tutti gli interventi presenti nella banca dati Rendis che siano dotati di codice CUP. Ecco, quello che vi voglio sottolineare è che la piattaforma Rendis è stata strutturata per poter acquisire anche altri dati di interventi finanziati anche da altre strutture delle amministrazioni dello Stato. Come vi dicevo, gli interventi sono suddivisi nelle due sezioni, monitoraggio e istruttorie, e vi faccio notare che una parte della sezione monitoraggio è liberamente accessibile anche al pubblico cittadino, che ha la possibilità quindi di accedere liberamente a questa piattaforma, la piattaforma Rendis, e per una determinata area di interesse visualizzare quali siano gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dalle diverse amministrazioni dello Stato, quale sia il loro stato di attuazione e ovviamente i soldi spesi dalle amministrazioni dello Stato. Invece i comuni, gli enti attuatori, le autorità di bacino distrettuali e le regioni hanno libero accesso a tutta la sezione di monitoraggio, mentre la sezione istruttoria è riservata ovviamente a coloro che si occupano dell'attività istruttoria, che sono le regioni e le autorità di bacino distrettuali. Quali sono i dati contenuti nella sezione di monitoraggio? Sono dati tecnici, perché comunque Rendis, la piattaforma Rendis, rispetto ad altre piattaforme più, diciamo così, di carattere economico, amministrativo, contabile, ha la caratteristica di contenere dati di natura tecnica, che per noi geologi e per i progettisti sono quelli di maggiore interesse. Abbiamo dati su quelle che sono le classi litologiche dell'area di intervento, sulla tipologia di dissesto, la tipologia di intervento, la tipologia delle opere suddivise in 135, scusatevi, vedo male, tipologie diverse che sono tutte classificate nella nostra piattaforma. E poi abbiamo i dati, come vi ho accennato prima, sullo stato d'attuazione degli interventi e a livello generale, non di certo non approfondito come su altre piattaforme, sul quadro economico degli interventi che sono finanziati dallo Stato. E poi un elemento molto qualificante per noi, abbiamo il dato sulla posizione geografica dell'intervento. In molti casi sono interventi proprio georiferiti e la loro ubicazione è suddivisa per stato d'attuazione dell'intervento. E tutti questi dati ovviamente si prestano ad essere analizzati statisticamente, e questo lo si può fare direttamente sulla piattaforma Rendis. Un utente qualsiasi può entrare sulla piattaforma e fare elaborazioni statistiche di questi dati. Per esempio, verificare quale sia la distribuzione sul nostro territorio degli interventi finanziati suddivisi per tipologia di dissesto, oppure elaborare grafici della distribuzione del numero degli interventi o del loro importo di finanziamento, sempre suddivisi per tipologia di dissesto, o altro grafico importante e significativo è quello che riguarda lo stato d'attuazione degli interventi, oppure ancora il tempo di realizzazione degli interventi, che ci ha portato a stimare in 4,7 anni il tempo medio di realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, che abbiamo verificato è indipendente dall'area geografica di realizzazione dell'intervento, cioè è indifferente che venga realizzato a nord, a sud o al centro. Il tempo di realizzazione praticamente è quello. E questo ovviamente ci porta a delle considerazioni che adesso non vi sto ad affrontare perché non abbiamo il tempo di farlo. E quali sono invece i dati contenuti nella sezione istruttoria? Nella sezione istruttoria i dati contenuti sono quelli che vengono richiesti ai tecnici regionali per la compilazione delle schede istruttorie definite in ambito DPCM 27 settembre 2021. E vi riepilogo adesso in questa slide molto brevemente qual è l'iter procedurale che viene richiesto alle regioni, province autonome per la richiesta di realizzazione di finanziamento di nuovi interventi. Innanzitutto, come vengono individuati questi nuovi interventi da realizzare? Si parte ovviamente dal territorio. Il tecnico della territorio che lavora sul territorio deve andare ad individuare le esigenze del territorio sia attraverso l'individuazione di criticità specifiche sia attraverso l'analisi di quelli che sono i piani di gestione del territorio specifici e quindi i PAI e PGRA. Attraverso questa verifica e questa analisi, il tecnico delle amministrazioni locali arriva alla definizione di una proposta progettuale che poi deve trasmettere e condividere con la regione o provincia autonoma di competenza, la quale, secondo quanto definito dal DPCM, è l'unica che può avanzare la richiesta di finanziamento al MASE, attraverso, come vi dicevo, il caricamento online della scheda istruttoria sulla piattaforma Rendis e il caricamento degli elaborati progettuali. A questo punto si avvia un'attività istruttoria da parte principalmente delle autorità di bacino distrettuale di competenza e se l'attività istruttoria va a buon fine, l'intervento viene ammesso a finanziamento in modo tale che nel momento in cui c'è una definizione da parte del MASE di un nuovo programma di finanziamento, l'intervento viene finanziato e quindi realizzato. Questa che vi faccio vedere è una schermata della piattaforma Rendis, sezione istruttoria, che vi identifica la scheda istruttoria che deve essere compilata dai tecnici regionali. La scheda istruttoria è suddivisa in diverse sezioni, ogni sezione è composta da molti campi da compilare. Quelli che vi voglio far vedere perché sono di nostro maggiore interesse proprio per i dati tecnici che contengono, è la sezione caratterizzazione opere e dissesto che contiene dati sul dissesto specifico dell'area di intervento e sulle opere da realizzare. Abbiamo poi la sezione classificazione dell'area in cui vengono richiesti dati specifici sulla classe di pericolosità e classe di rischio in base al PGRA o al PAI dell'area di appartenenza dell'area di intervento. E poi altra sezione di particolare importanza è quella della esposizione e vulnerabilità, la quale richiede ai tecnici regionali di compilare i dati relativi alla stima delle persone a rischio diretto, indiretto, perdita abitazione e alla classificazione degli elementi fisici esposti, individuati, sia in condizioni anteopera, ma soprattutto anche in condizioni postopera, proprio perché, come abbiamo già sentito in tutti gli interventi che mi hanno preceduta, rimane sempre, quasi sempre, diciamo, una situazione di rischio residuo in condizioni post-opera. E questo rischio quindi va valutato, vanno anche in questa situazione individuati gli elementi esposti, sia dal punto di vista fisico che come numero di persone soggette a rischio, per poter eventualmente gestire questa situazione di rischio. La nostra esperienza in oltre 23 anni, ormai siamo quasi al 24esimo anno di attività con il Rendis, ci ha dato la possibilità di analizzare una grande quantità di progetti di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. E questo ci ha portato a fare delle considerazioni su quelle che sono le caratteristiche dei progetti che sono stati presentati e ci ha permesso di verificare che in realtà in molti casi questi progetti sono lacunosi dal punto di vista tecnico, perché non hanno gli elementi sufficienti per consentire un'adeguata rappresentazione dello scenario di rischio in condizioni anteoperam e ancor di meno in condizioni postoperam. Questo perché non sempre vengono rappresentati le aree di dissesto, anche dal punto di vista spaziale, e ancor meno gli elementi esposti a rischio che non vengono individuati né come loro distribuzione spaziale né tantomeno come loro caratteristiche oppure elementi, persone esposte a rischio associate. Questa, come vi dicevo, questa caratterizzazione non viene quasi mai fatta nella fase post-opera. Abbiamo quindi pensato in Ispra di realizzare un applicativo web che fosse uno strumento a supporto della progettazione, non della progettazione, scusate, sto facendo un errore, non della progettazione, ma della rappresentazione degli elementi essenziali di un progetto già redatto di mitigazione del rischio idrogeologico, che sia applicabile a tutte le diverse tipologie di dissesto. Vi sottolineo che questo applicativo non è uno strumento di progettazione o di dimensionamento delle opere, ma è uno strumento di rappresentazione degli elementi essenziali del progetto. Questo strumento, questo applicativo è disponibile online, gratuitamente, ovviamente, liberamente accessibile, questo è normale per noi che ovviamente dobbiamo offrire dei supporti che siano disponibili a tutti gli utenti, e la sua denominazione è RASTEM, che sta per rappresentazione standardizzata degli effetti di mitigazione ed è stato implementato anche grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con l'AGI per la redazione delle linee guida per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio da frana. Chi sono gli utenti principali di questo applicativo? Ovviamente sono i primi utenti, sono i progettisti che possono utilizzare RASTEM per rappresentare gli interventi di mitigazione, scusate, rappresentare i progetti degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. E poi tutti coloro che a vario titolo si occupano della istruttoria di questi progetti ai fini del loro finanziamento. E quindi le regioni, le autorità di bacino distrettuali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quali sono? Ecco, anche qui chiedo il supporto per favore alla regia perché non va avanti la slide. Perfetto, grazie mille. Quali sono gli obiettivi dell'applicativo? L'obiettivo principale, vi ho già detto, è quello di standardizzare e semplificare la rappresentazione degli elementi significativi di un progetto di mitigazione del rischio. Quali sono questi elementi? Sono il dissesto, gli elementi esposti, le relazioni che intercorrono fra questi elementi per definire nell'area di intervento il rischio, in base al quale il progettista poi è chiamato ad individuare le opere da realizzare, definendo, valutando gli effetti attesi sugli elementi esposti e sul dissesto. Altro obiettivo di Lastem è anche quello di favorire la redazione di progetti che siano coerenti con i criteri definiti dal DPCM del 27 settembre 2021. E in questo senso Lastem è indirizzato a semplificare le istanze di richiesta di finanziamento, quindi al MASE, per l'ottenimento di nuovi finanziamenti e la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Qui vedete riportato uno stralcio della scheda attualmente in uso, definita dal DPCM, e vi ho evidenziato i campi della scheda istruttoria, dove sono richiesti dei dati di natura tecnica, che possono essere compilati dai tecnici delle regioni utilizzando i dati che vengono prodotti all'interno di Lastem. È stata rilasciata proprio nei giorni scorsi una nuova funzione all'interno di RENDIS, nella sezione istruttorie, che i tecnici regionali credo conoscano molto bene perché sono chiamati a doverla utilizzare frequentemente per richiedere i finanziamenti. Questa sezione permette di importare i dati Lastem, collegando, definendo all'interno della sezione istruttoria il codice del progetto Lastem associato al progetto per il quale si vuole ottenere il finanziamento. Come vedete nella figura che vi riporto, il codice può essere associato nella sezione caratteristiche opere e dissesto e in questo caso allora è possibile importare i dati direttamente nei campi del dissesto specifico e delle opere realizzate che vengono realizzate da progetto. I campi vengono compilati quindi automaticamente. Lo stesso questa funzione consente di compilare in automatico i campi della sezione esposizione a vulnerabilità per quanto riguarda la stima, i dati della stima delle persone a rischio e delle caratteristiche degli elementi fisici esposti, sia per la condizione anteopera che per la condizione postopera. E diciamo, che questa è una funzione che, se vogliamo, facilita un po' anche il lavoro, dei tecnici regionali, anche perché permette loro di individuare in maniera più semplice e più diretta i dati che il progettista fornisce al riguardo. E poi, sempre attraverso questa funzione di import, vediamo anche una importazione nella parte di visualizzazione geografica dei poligoni delle aree di dissesto, delle aree di dissesto anteopera e postopera, degli elementi esposti ante e postopera e delle opere di progetto, che si possono attivare semplicemente flaggando il relativo campo progetto Lastem che sta nel pannello di sinistra. E come è strutturato Lastem? Lastem quindi è uno strumento web GIS in cui gli elementi significativi del progetto vengono rappresentati mediante dei poligoni georiferiti disposti su dei layer in formato compatibile con con il formato shapefile e sono dotati di attributi specifici della categoria di poligono che vado a rappresentare. E i poligoni che vado a rappresentare sono appunto le aree di dissesto, gli elementi esposti, le opere di progetto. E vi mostrerò ora un esempio molto, molto semplice per farvi capire come un progettista debba approcciare, diciamo così, la rappresentazione del proprio progetto attraverso l'utilizzo di questo applicativo. Innanzitutto si parte dalla rappresentazione dell'area di dissesto anteopera. Questa rappresentazione viene fatta attraverso il progettista andando a identificare l'area di dissesto a partire dalle conoscenze che ha del dissesto a livello locale, a livello dell'area di intervento, che ha ottenuto attraverso degli studi sitospecifici. L'area di dissesto che il progettista, anzi, è chiamato a rappresentare, può usufruire anche degli strati informativi presenti all'interno dell'applicativo Lastem, che sono ovviamente derivati dai dati che abbiamo in ISPRA, come ad esempio la mosaicatura della pericolosità da frana, oppure i dati relativi alle frane censite all'interno del progetto IFFI. Sulla base di questo, il progettista può andare a definire l'area di dissesto anteopera, che non è l'area di dissesto che occupa magari un intero versante, ma è quella porzione del dissesto i cui effetti sono legati poi all'opera che andrò a realizzare. Quali sono gli attributi specifici che vengono richiesti per l'area di dissesto e che il progettista deve andare a fornire? Sono innanzitutto la tipologia del dissesto, secondo la classificazione Nuson Rendis, la classe di pericolosità e per le frane la classe di velocità. Io qui vi ho rappresentato un dissesto di tipo franoso, è un caso reale, ci troviamo ovviamente in area caratterizzata dalla presenza di litotipi rocciosi, ovviamente, e quello che poi il progettista deve identificare dopo sono i poligoni degli elementi esposti in condizioni ante opera. Questi elementi esposti vanno identificati, scusate di nuovo la regia se mi può far avanzare, ok, grazie, vengono identificati in relazione all'area di dissesto precedentemente definita e per gli elementi esposti, i poligoni e gli attributi che devono essere forniti, che quindi il progettista deve andare a fornire, riguardano la classificazione dell'elemento fisico esposto in base alla classificazione presente nel DPCM del 27 settembre 2021, il grado di danno atteso e la stima delle persone a rischio. E poi l'ulteriore poligono che il progettista è chiamato a rappresentare è quello relativo alle opere di progetto, per il quale viene richiesto semplicemente la classificazione dell'opera in uso in Rendis Web. Successivamente il progettista è chiamato ad identificare l'area di dissesto post-opera in funzione ovviamente della ubicazione delle opere e delle caratteristiche delle opere che ha progettato. In questo caso l'area di dissesto post-opera poiché l'opera è caratterizzata da barriere paramassi, vediamo che è quella qui identificata in figura e vede una riduzione della superficie dell'area di dissesto rispetto alla condizione originaria, come vedete, che è quella che riporto in alto a sinistra, mentre si ha gli attributi dell'area di dissesto non variano rispetto alla condizione iniziale, rimane ovviamente la stessa classificazione, la stessa pericolosità e la stessa classe di velocità, ma cambia sostanzialmente invece la superficie. Si deve valutare anche le caratteristiche degli elementi esposti in condizione post-opera, sempre in relazione all'area di dissesto. Anche qui, rispetto alla condizione iniziale, noi abbiamo una riduzione della superficie degli elementi esposti e sostanzialmente una riduzione del numero delle persone a rischio totale esposte al rischio. Quindi di fatto abbiamo avuto una mitigazione del rischio, senza però avere un suo annullamento. Quello che mi piace osservare con voi è che molto spesso a noi arrivano progetti la cui denominazione è messa in sicurezza di. Ecco, per noi questa forse non è una denominazione adeguata per un intervento di mitigazione del rischio, perché non c'è una messa in sicurezza oggettiva, ma si può parlare sicuramente di riduzione del rischio, che poi dovrà essere gestita. Un'altra funzione che noi abbiamo implementato all'interno di Rustem è una funzione che in automatico, in base ai dati che il progettista ha inserito con gli attributi ai diversi poligoni che ha associato ai diversi poligoni Rustem, consente di effettuare una sintesi analitica degli effetti di mitigazione. Questa tabella viene generata automaticamente da Rustem ed è ovviamente uno dei prodotti della sintesi analitica degli effetti di mitigazione e questa sintesi viene effettuata attraverso la definizione in automatico in Rustem di 8 parametri, 8 parametri che vengono definiti utilizzando i dati forniti dal progettista con gli attributi e sono 8 parametri standardizzati che consentono di rappresentare in maniera sintetica gli elementi maggiormente rappresentativi di un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. Sono parametri che vengono valutati sia in condizioni ante operam e post operam, il che consente di fare delle considerazioni in merito alla in merito a quelli che sono gli effetti della realizzazione dell'intervento. E vi faccio notare che sono parametri derivati tutti dai parametri individuati nel DPCM del 27 settembre 2021, che è l'unico strumento normativo nazionale che consente di definire i criteri di priorità di assegnazione dei finanziamenti da parte del MASE per la realizzazione di nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Attraverso questi parametri in RASTM si arriva alla definizione di indici di rilevanza ante post operam e degli indici di efficacia relativa. Gli indici di rilevanza danno un'idea di quella che è la severità dello scenario di rischio nell'area di intervento e possono essere utilmente rappresentati attraverso dei diagrammi di Kvyat che vi rappresento qui nella figura sotto, sia per la rilevanza che per l'efficacia. Questi diagrammi sono molto utili perché ci consentono di avere con immediatezza visiva la percezione di quali siano i parametri considerati sui quali l'intervento progettato mi permette di avere una maggiore variazione passando dalla condizione ante opera a quella post opera. Quali sono le prossime implementazioni di RASTM? Le implementazioni sono quelle che abbiamo già in cantiere e dovremo portare a rilascio in brevissimo tempo, la possibilità di importare dati geografici all'interno del nostro applicativo attraverso quindi l'import di shapefile, quindi di poligoni già rappresentati con altri programmi. Attraverso una funzione appunto di import che prevede di definire, di importare i vari poligoni in funzione della tipologia di poligono. E poi una ulteriore implementazione che stiamo sviluppando in ambito di progetto Geosciences che permetterà l'interazione delle funzioni di mappatura delle aree di dissesto e di mappatura anche degli elementi esposti in automatico all'interno di RASTM utilizzando dei tool che stanno sviluppando l'Università di Cagliari e l'Università di Salerno. Stiamo poi prevedendo la gestione e l'interoperabilità tra RASTM e metodologie esistenti già in uso nelle varie aree del nostro territorio per la stima dei parametri a rischio. Vado qui molto veloce, abbiamo ovviamente il geobrowser utilizzato nella provincia di Trento e Bolzano, il Movida utilizzato nell'autorità di bacino estrettuale Po oppure il tool utilizzato dall'autorità dell'Appennino settentrionale. Vi salto le conclusioni perché fondamentalmente ve le ho dette parlando poi già prima. Quello che invece voglio farvi mostrarvi è il link dove potete trovare l'applicativo RASTM. Questa è l'home page del nostro applicativo. Registrandovi nell'home page potete ottenere le credenziali e liberamente accedere ed utilizzare l'applicativo. Io ho concluso e vi ringrazio.